Apriamo la parola del Signore e leggiamo insieme dal libro del profeta Isaia. Questa mattina interromperò per una domenica la mia esposizione del libro di Neemia e rifletteremo, spero brevemente, sul contenuto dei versetti dal 23 del capitolo 8 di Isaia fino al versetto 6 del capitolo 9. Ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra, che è ora nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, e su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una gran gioia, esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi come nel giorno di Madian. Difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno date alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Mercoledì prossimo il mondo intero, seppure in modi diversi, ricorderà la nascita del Signore Gesù Cristo. Celebrare il Natale come una ricorrenza liturgica non fa parte dei comandamenti del Signore ed è una di quelle cose su cui i cristiani hanno piena libertà di scelta. Nessuno dovrebbe essere giudicato se lo fa, nessuno dovrebbe essere biasimato se non lo fa. Però da un po' di tempo a questa parte noi riteniamo buono e appropriato che in questa stagione dell'anno, in cui particolarmente abbiamo la possibilità di riposare, di riunirci con il resto della nostra famiglia che spesso è dispersa per l'Italia, ecco, è buono riflettere, parlare, considerare un po' più a fondo quello che Dio nella persona del Figlio ha fatto per il mondo perduto, entrando personalmente in carne e ossa nella storia dell'umanità, assumendo appunto la natura umana. E per questa ragione considero appropriato che questa domenica che precede il 25 di dicembre possiamo riflettere e dirigere i nostri pensieri sul valore e sul significato dell'incarnazione di Dio. Dio, creatore del mondo, che assume la natura umana, che si fa uomo. Il teologo James Packer dice giustamente che l'incarnazione, in questo atto e in questo insegnamento, risiede l'unicità della fede cristiana. E pensateci un momento, se quel bambino che circa 2000 anni fa è stato deposto che è stato circa 2000 anni fa, è stato deposto nella mangiatoia. Era solo il figlio naturale di Giuseppe e Maria. Se quel bambino lì non si può dire che era l'infinito ridotto a una spanna, incomprensibilmente fatto uomo, come scrisse Charles Wesley in una sua famosa, in un suo famoso inno. Se la storia e il racconto dei Vangeli non sono altro che rielaborazioni romantiche, postume, mitiche, allora il cristianesimo, pensateci un po', non ha veramente alcun valore, perché quello che Gesù di Nazaret fece e insegnò, in fondo, non può salvare nessuno. La forza del cristianesimo non sta tanto nell'esempio e nell'insegnamento, nella filosofia di Gesù Cristo, ma proprio nella persona di Gesù Cristo, in chi è Gesù Cristo. Questa è una cosa molto importante, per questo la storia deve iniziare sicuramente ad essere contemplata dalla stalla di Betlemme, per poi arrivare fino al Calvario e alla tomba di Giuseppe di Arimatea. Ma pensiamoci, Gesù di Nazaret, se non è veramente Dio incarnato, il cristianesimo è assolutamente vano. Noi però abbiamo invece buone ragioni per credere che le cose stanno diversamente, che i racconti dei Vangeli sono fedeli, resoconti storici, e quel bambino che appariva del tutto indifeso e fragile era esattamente ciò che l'angelo Gabriele aveva preannunciato a Maria e che Giuseppe sentì nel sogno. Il figlio dell'Altissimo, il Redentore del mondo, colui che avrebbe cancellato i peccati dell'umanità, il re della discendenza di Davide che era stato promesso. Di queste cose in Israele se ne parlava da molto tempo. Non è stato questo annuncio un fulmine a ciel sereno. Infatti, il passo che abbiamo appena letto, scritto da Isaia, dovete sapere che in Israele si leggeva e si rileggeva da più di 700 anni. Quando qui in Italia non c'era quasi nulla, non parliamo della Sicilia, ma pensiamo a Roma. Roma nell'VIII secolo avanti Cristo è stato fondato. A quell'epoca i Romani, che diventeranno i dominatori del mondo, erano pochi pecorai, insomma, che andavano diciamo che pascolavano le pecore. Roma non c'era ancora, non esisteva, eppure a quell'epoca, ecco, già esisteva una grande civiltà e una grande cultura in Israele, e un uomo come Isaia poteva parlare in questo modo e parlare di cose che sarebbero accadute in un tempo distante, che si sarebbero ripetute, avrebbero dato speranza, avrebbero dato coraggio. E dovete sapere anche un'altra cosa, che quando Isaia pronunciò queste parole, quindi circa più di 700 anni prima che Gesù nascesse, quelle parole erano rivolte a un popolo che era stato devastato dai nemici. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 15, il versetto 29 ci racconta in quale stato si trovasse il regno del nord, cioè questa stessa terra di cui parla Isaia alla fine del capitolo 8 del suo libro. Guardate cosa dice in Seconda Re 15:29. Dice: al tempo di Peca, re di Israele, venne Tiglat-Pileser, re d'Assiria. Se studiate la storia e cercate di comprendere chi era questo Tiglat-Pileser III, era un re di una crudeltà assoluta che faceva devastazioni, una potenza militare, ma anche una violenza inaudita. Venne Tiglat-Pileser, re d'Assiria, e prese Ion, Abel Bet-Maaca, Ianoa, Chedes, Asor, Galad, la Galilea e tutto il paese di Neftali, e ne deportò gli abitanti in Assiria. Quindi comprendiamo che questa Galilea dei Gentili, esattamente la terra di cui si parla alla fine del capitolo 8, si trovava in una oscurità, nella paura, nell'incertezza, nella miseria, nella devastazione, nello spopolamento, perché la gran parte erano stati uccisi, questo facevano questi re, e i migliori se li erano portati con loro. Quindi per questo le tenebre, dice Isaia, non dureranno sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. Erano tempi d'angoscia, erano tempi di oscurità, erano tempi di miseria. Ma questo diremo, vabbè, politicamente era così. No, certamente dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, erano tenebre ed era miseria. Ma queste tenebre politiche nella politica e nell'economia, questa devastazione, questo spopolamento, questa morte, questa distruzione, erano soltanto il risultato della devastazione spirituale, che dal tempo di Geroboamo, che aveva instaurato una adorazione falsa di Dio, aveva creato una nuova religione, ecco, si era diffusa profondamente nel regno del nord. Però il profeta Isaia, in questa terra devastata spiritualmente, nelle tenebre, economicamente distrutta, spopolata, dà una parola di speranza: questa situazione non durerà per sempre. Questa situazione non durerà per sempre. Accadrà qualcosa, e questo qualcosa che accadrà non sarà soltanto per un momento, non sarà un momento di risveglio temporaneo, sarà qualcosa che durerà per sempre, sarà la gloria che visiterà la terra dove adesso ci sono le tenebre. E questa regione della Palestina, che era stata devastata, disprezzata, perfino ai tempi del Nuovo Testamento, sarebbe stata onorata da Dio. La Galilea dei Gentili, vi ricordate cosa dissero di Gesù? Può venire mai qualcosa di buono dalla Galilea? Perfino ai tempi di Gesù la Galilea era disprezzata, ma quando il Figlio di Dio venne, egli abitò nella città di Capernaum. E il peccato, la morte, l'oscurità, l'oppressione sarebbero stati scacciati via, secondo quello che dice Isaia, che al loro posto sarebbe venuta la gioia, l'abbondanza, e i terrori della guerra sarebbero svaniti con il fumo e il vapore dei roghi. Ecco, questo annuncio di speranza che viene pronunciato dalla notte dei tempi è appropriato anche per noi. Noi oggi sicuramente non ci troviamo nella miseria e nella devastazione che seguono una guerra, no? Oggi noi sicuramente, seppure non ci troviamo nella grandissima prosperità e nella ricchezza, però tutto sommato, ecco, possiamo vantarci che viviamo in un tempo in cui ci sono le luci sfavillanti del progresso della scienza, del progresso della tecnica. E però il nostro mondo, nonostante abbiamo fatto grandi passi, passi da gigante, l'età media, con tutti i problemi che possiamo avere nella sanità, al sud, al nord, però l'età media si alza. Veramente Seppure in ampie regioni del mondo c'è ancora tanta miseria e tanta povertà, noi vediamo che c'è tanta ricchezza e tanto benessere in molte altre. Sicuramente noi facciamo parte di quella porzione del mondo che vive nella affluenza, nella ricchezza. Sì, possiamo perfino lamentarci che non è come 20 o 30 anni fa, che c'è decadenza, che siamo al 107° posto delle province italiane, però non conosciamo la vergogna e la miseria e la devastazione che ci sono in tanti altri posti. Ma comunque sia, è pur vero che questo mondo, nonostante da un punto di vista esterno possiamo dire di vivere nell'affluenza, e continua ad essere un luogo di miseria e di povertà, un luogo dove il mondo deve essere ancora evangelizzato, in cui il paganesimo continua ad essere diffuso e anche rampante nell'Occidente, e non solo. Se guardiamo alla condizione delle chiese, quanta ipocrisia, quanta eresia, quanta ignoranza, perfino nell'ambito del cristianesimo. E però queste parole giungono con una voce di speranza, perché questa miseria che sembra assolutamente inesorabile ha una fine, secondo quello che il profeta Isaia ci dice. Infatti le parole del profeta Isaia ci dicono che ci sarebbe stato un tempo, un momento in cui tutto sarebbe cambiato, o perlomeno un momento e un tempo in cui tutto sarebbe cominciato a cambiare. Sarebbe venuto un bambino che il cui dominio, dice, riposerà sulle sue spalle. Il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E su questo vi voglio fare riflettere brevemente. La prima cosa, pensate a questo annuncio, che cosa significò per le persone che ascoltavano queste parole? E che cosa significa in realtà? Significa prima di tutto che Dio è fedele, che Dio fa le promesse, ma che Dio le mantiene. Sapete perché questo libro, la Bibbia, è un libro che è degno di fede? Perché questo libro ha un messaggio organico. Cioè, quello che noi leggiamo nella prima pagina non è diverso da quello che leggiamo nell'ultima pagina, sebbene sia stato scritto in migliaia di anni, a migliaia di anni di distanza. Cioè c'è un messaggio che è iniziato in un modo e poi non è che ha cambiato strada per aggiustarsi ai tempi, quando magari si è visto che quella cosa non funzionava, poi si è cambiato il messaggio. No, c'è un messaggio organico. Quello che Dio ha pronunciato all'inizio è esattamente ciò che Egli ha continuato ad annunciare nel corso dei secoli e che poi ha realizzato. Per esempio, sappiamo molto bene il modo in cui Dio ha detto che sarebbe venuta la salvezza. Come ha detto Dio che sarebbe venuta la salvezza? Non ha detto che sarebbero venuti dal cielo eserciti angelici che avrebbero distrutto tutti i malvagi e avrebbero salvato i buoni. No, fin dall'inizio Dio ha detto che la salvezza sarebbe avvenuta attraverso un figlio di una donna, attraverso un uomo che doveva venire. Pensateci, Genesi 3,15. Dio disse al serpente: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie, il figlio di una donna, ti schiaccerà il capo, anche se tu ferirai il suo calcagno. E se continuiamo a vedere il modo in cui Dio nel corso dei secoli, centinaia, migliaia di anni dopo questa prima promessa, ha continuato a incoraggiare i credenti, vediamo che non è cambiato nulla. Pensiamo che Eva, quando diede alla luce Caino, giubilò dicendo: ecco, ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Probabilmente lei pensò che quell'uomo sarebbe stato il Salvatore. Purtroppo Caino non lo fu. Ma pensiamo ad Abramo, come sarebbe stata benedetta, come sarebbero state benedette tutte le famiglie della terra attraverso suo figlio, il figlio della promessa. E la stessa promessa che Dio aveva fatto ad Abramo l'ha ripetuta a suo figlio Isacco e l'ha ripetuta a suo figlio Giacobbe. Potete leggere nel libro della Genesi al capitolo 17, i versetti 7-8, al versetto 19, il capitolo 22, ancora Isacco al capitolo 26, Giacobbe e così via. Davide, a chi ha detto il Signore? Ha detto a Davide che sarebbe sorto un suo figlio, un suo discendente, che avrebbe avuto il dominio nelle sue mani. E allo stesso modo, quando il Signore si presentò a Elisabetta, Maria, Giuseppe, è attraverso un figlio, è attraverso un uomo che verrà la salvezza. Ora, in tutto questo, la Bibbia ha un modo assai singolare per darci la certezza dell'adempimento. Guardate come si esprime Isaia. Isaia dice: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Cioè parla di qualcosa che chiaramente dovrà avvenire nel futuro, perché in quel momento, quando Isaia stava parlando di queste cose, c'era la distruzione, la miseria, la morte, le tenebre. Però lui dice: questo bambino ci è stato dato, questo bambino ci è già nato, e l'impero riposerà sulle sue spalle. Perché la Bibbia si esprime in questo modo? Più volte, non solo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, troviamo questo modo di esprimersi. Cose che riguardano il futuro sono annunciate come già presenti o addirittura avvenute nel passato. Una delle più famose è, per esempio, quando noi leggiamo nell'Epistola agli Efesini che in Cristo noi siamo seduti, Dio ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. Dove siamo? Noi siamo nei luoghi terrestri, però per fede e con la certezza della fede noi siamo già là. E nello stesso senso, e per questa ragione Isaia diceva che un bambino ci è nato. Quindi riflettiamo questa mattina sulla fedeltà di Dio, sul fatto che tutte le sue promesse in Cristo hanno il sì e l'amen. Noi non lo serviamo certamente il Signore per trarne profitto. Noi non siamo qui perché ci aspettiamo dal Signore che, siccome lo serviamo, avremo lunga vita, avremo salute, avremo una famiglia fantastica, non avremo problemi nella vita, avremo un bellissimo lavoro, diventeremo ricchi o cose di questo genere. Noi non lo serviamo per questa ragione. Noi non ci aspettiamo, non facciamo della nostra devozione una specie di commercio, però dobbiamo riflettere sulle sue promesse, tutto quello che lui ci ha promesso, e ci ha promesso che su questa terra chiunque l'avesse seguito, lasciando padre, madre, figli e cose di questo genere, avrebbe avuto 100 volte tanto e poi nel cielo la vita eterna. Sì, Gesù ha aggiunto insieme a persecuzioni, ma queste sono le sue promesse. Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. E se mediante, per la fiducia che abbiamo in Lui, per essergli fedeli, dovremo soffrire, il Signore non rimane in debito nei confronti di nessuno. Dio è fedele. È passato del tempo, ma quello che aveva detto nell'antichità, che aveva ripetuto ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe e così via, lo ha mantenuto. Dio è fedele. La seconda cosa, Dio ha un metodo particolare per salvare. Un uomo è stato sopraffatto dal male, da Satana, e un uomo avrebbe dovuto sopraffare e sconfiggere Satana. Adamo è stato vinto, non ha adempiuto lo scopo per il quale Dio l'aveva creato. Un altro Adamo, un altro capostipite, un altro uomo avrebbe dovuto combattere contro Satana e respingere i suoi attacchi. E noi lo vediamo questo, lo vediamo nella storia del Signore Gesù Cristo, non più bambino, cresce, entra nel ministero, si deve scontrare a faccia con il diavolo, sopportare ogni forma di tentazione e respingerle uno ad una. Nel libro, nella bellissima lettera agli Ebrei, lo scrittore dice così, al capitolo 2, i versetti 14 e 15, come i figli, dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Ieri abbiamo riflettuto su Matteo 20:28, che dice che il figlio dell'uomo non è venuto sulla terra per essere servito, ma per servire e per dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti. Era necessario che la carne e il sangue di Cristo fossero dati per la salvezza, per comprare la nostra salvezza. C'è un'antica eresia, era quella del docetismo, dicevano che il figlio di Dio appariva come un uomo, ma in realtà non aveva un vero corpo umano. Ma se Cristo non avesse avuto davvero carne e sangue, se non avesse avuto davvero un corpo umano, l'umanità non sarebbe stata salvata. Era necessario che venisse un uomo, e Dio ha usato un modo strano per salvare gli uomini. A ben rifletterci, è un metodo paradossale. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, che doveva portare il dominio sulle sue spalle, ma un bambino che porta il dominio del mondo sulle spalle non sono le cose forti, le cose eccelse del mondo, quelle che Dio usa, ma sono le cose deboli del mondo, le cose che non sono. E questi titoli che vengono dati a questo bambino contrastano con l'umiltà delle sue origini. Non viene nemmeno nominato di chi sarebbe stato figlio, anche se è stato detto che sarebbe stato figlio di Davide, figlio di Dio, ma qui si dice di questo bambino che doveva nascere, che sarebbe stato chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Insomma, c'è un capovolgimento dei valori e un modo in cui il Signore svergogna e vanifica ogni sforzo ed eccellenza umani. La salvezza non sarebbe venuta attraverso l'eccellenza di un essere umano, ma attraverso un piccolo bambino è qualcosa che è assolutamente disprezzato. Nell'antichità, al tempo di Gesù, fino al tempo di Gesù, e per molto tempo ancora, i bambini erano davvero disprezzati, erano considerati come esseri incompleti, che mancano di tutto ciò che rende desiderabile e degno di ammirazione, ma qui non è così. E se ci pensiamo, la storia del Natale ci dice che angeli, pastori, magi, Erode che mobilita l'esercito, si capisce subito che quel bambino avrebbe avuto un destino e un ruolo speciale. Oggi noi sappiamo della grande visione che Giovanni ebbe nell'Apocalisse, della quale ci racconta al capitolo 4 del libro dell'Apocalisse, soprattutto al capitolo 5. Giovanni è stato trasportato nel cielo e a un certo punto sente una voce che dice dal cielo, che annuncia la venuta di un leone. Ascoltate, uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sigilli. E immaginiamoci che cosa sente Giovanni: il leone, si gira e si aspetta di vedere un leone ruggente nella sua forza. Ma guardate cosa dice: poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato, che aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio. In altri termini, guardate questo contrasto: questo bambino che diventa il dominatore, questo agnello che è il leone. Questo è il nostro Signore Gesù Cristo, e questa è la forza di colui che è debole. C'è una bellissima preghiera in una raccolta di preghiere fatte da puritani di molti secoli fa, in cui si parla della cosiddetta valle della visione. Si parla anche in Isaia della valle della visione. Questa valle della è un contrasto: la valle della visione in genere è un monte, è su un monte o su un'alta montagna che noi abbiamo una grande visione. Però in questa preghiera si dice proprio così: fa che io impari mediante i paradossi che la via verso il basso è quella che ci porta in alto, che umiliandosi si viene innalzati, che il cuore rotto è il cuore che è sanato, che lo spirito contrito è quello che si rallegra, che l'anima che si ravvede è quella che vince, che non avere nulla significa possedere tutto, che portare la croce significa indossare la corona, che dare è ricevere e che la valle è il luogo della visione. Questo è quello che noi impariamo, il metodo che Dio usa per salvare, mediante le cose umili e umiliando gli uomini. E infine questo passo ci parla della gloria di Cristo. Isaia 9:5 descrive la persona che sarebbe nata: sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E dobbiamo comprendere che nel mondo ebraico il nome corrispondeva agli attributi, alla qualità delle persone. E il nome di Dio è un attributo che il nome, scusate, di Dio non è un attributo, non è attribuito dagli uomini, ma è una rivelazione di se stesso. Dio ha un nome che è ineffabile, incomprensibile, meraviglioso. Vi ricordate quando nelle sue apparizioni l'angelo dell'Eterno diceva: perché mi chiedi il mio nome? Il mio nome nessuno lo può conoscere, il mio nome è ineffabile, è meraviglioso. E per questo, sebbene questo bambino che nasce sarebbe stato Yahweh, l'Eterno, per definire la sua eccellenza sono necessari molti nomi e molti attributi. Ed è interessante che noi comprendiamo che Isaia dice che sarebbe stato chiamato, che non è altro che riconoscere la sua gloria infinita, la sua bellezza, la sua ricchezza, la sua grazia, sarebbe stato chiamato consigliere, sarebbe stato chiamato Dio, sarebbe stato chiamato padre, sarebbe stato chiamato principe. E questi sostantivi ci fanno riflettere sulla qualità di chi è il Signore Gesù Cristo. Prima di tutto, consigliere. Noi pensiamo a un consigliere come un confidente, uno che ti dà, come si dice, qualche consiglio. Normalmente, in genere, si dice, vabbè, distinguiamo tra gli ordini e i consigli, quindi un consigliere in genere è considerato una persona che può essere ascoltata o meno, ma non è in questo caso. Vi ricordate il Salmo 1 cosa dice? Beato colui che non cammina secondo i consigli degli empi, non si ferma sulla via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori. Il consiglio è uno dei nomi in cui il salmista nel Salmo 119 definisce la parola di Dio. Consigliere è un termine di autorità. Cristo sarebbe stato colui che avrebbe avuto l'autorità, e un'autorità ammirabile, al di sopra di qualunque altra. Quello che sono i comandamenti di Cristo, quella che è la parola di Cristo, è degna di essere seguita nei dettagli. Non sono come le parole degli uomini, soggette ad essere fraintese o ad essere fallibili. Quello che Cristo ci dice, quello che Lui ci ha insegnato, è degno di completa e piena fiducia. Consigliere ammirabile, Dio potente. Egli è Dio ed Egli è potente, e la sua potenza è spiegata in nostro favore. Se noi abbiamo Cristo dalla nostra parte, questo bambino che è stato dato per noi, sulle cui spalle sarebbe riposato l'impero, noi non abbiamo nulla da temere. Padre eterno, padre significa origine di tutte le cose. E Cristo non è soltanto eterno perché esiste dall'eternità, ma perché sarà per l'eternità. E perché è il padre dell'eternità e che non può venire meno. Noi abbiamo avuto dei padri che sono stati alcuni dei buoni padri, altri un po' meno buoni. Ma in ogni caso un padre terreno prima o poi ci lascerà. Ma Cristo non ci lascerà mai. Egli è il padre eterno ed Egli è il principe della pace. Principe in genere significa un figlio del re, ma nel linguaggio biblico il principe è colui che ha la piena autorità, è il governatore, colui che regna, colui che dona la pace, ed egli è questo e anche molto di più. Perciò comprendiamo quanto è grande colui che è stato promesso. E comprendiamo come sia giusto il fatto che quando è stato annunciato tutti hanno cominciato a parlare bene di lui. I magi, i pastori, Maria, Giuseppe, Elisabetta, Simeone, Anna. Riflettiamo in questi giorni, saremo un po' più liberi, probabilmente potremo riposare un po' di più. Prendiamo questi racconti della Natività, prendiamo le preghiere che sono state elevate, che so, da Maria o dall'anziano Simeone o da Anna, la profetessa, che videro Gesù bambino portato nel Tempio. E riflettiamo su quelle cose e preghiamo insieme a questi uomini e a queste donne di Dio, ricordandoci chi Egli è e come Egli è per noi. Noi non stiamo andando incontro a un altro Natale semplicemente perché Gesù debba nascere di nuovo o cose di questo genere, ma stiamo andando incontro a un'altra occasione per riflettere sul grande amore che Dio ha avuto per noi. E soprattutto quello che dobbiamo osservare in questo racconto del Natale, in questa profezia, è quanto questa adempimento della promessa avrebbe portato gioia. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una gran gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura. Esattamente le stesse cose che gli angeli dissero ai pastori. Vi diamo un lieto annuncio di una grande gioia che il popolo avrà. Questo dovrebbe essere un momento in cui, riflettendo sulla venuta di Cristo e l'incarnazione, il nostro cuore dovrebbe riempirsi di gioia. Magari mangeremo un po' di più in questi giorni, però il mangiar troppo non ci procura molta gioia, soprattutto quando ne consideriamo gli effetti. Ma se rifletteremo davvero sul significato della venuta di Cristo, sul dono che Dio ha fatto agli uomini, se troveremo del tempo per appartarci nella solitudine, magari nella nostra cameretta di preghiera, o magari in famiglia, perché no, a leggere qualche buona meditazione sul significato della venuta di Cristo, e a spendere un po' di tempo in più nella preghiera e nella meditazione, fino a che la gioia della speranza che era stata promessa e dell'adempimento delle promesse di Dio riempirà il nostro cuore, allora probabilmente avremo fatto davvero un bel Natale. Noi ne abbiamo bisogno, noi ne abbiamo davvero bisogno in tempi come questi. Non siamo in situazioni che sono felicissime, è vero, però non dobbiamo fare dipendere la nostra felicità dalle cose esteriori e dalle cose esterne, perché tutto ciò che ci dà gioia e che viene dall'esterno è soggetto a mutare. Se siamo felici perché abbiamo una buona salute, la possiamo perdere. Se abbiamo gioia perché abbiamo una bella famiglia, anche le famiglie purtroppo si possono deteriorare, i rapporti si possono deteriorare. Se abbiamo gioia perché abbiamo un buon conto in banca, anche quelli, le ricchezze, dice la scrittura, che si fanno delle ali come volano via. Ma se la nostra gioia rimane salda in Dio e in colui che, come colui che mantiene le promesse, che ci salva in questo modo così strano e che ci rivela la sua gloria mantenendo le sue promesse, la nostra gioia non finirà mai, anzi è destinata a crescere sempre di più, fino a quando noi vedremo con i nostri occhi colui che è venuto come un bambino, è morto come un malfattore ed è risuscitato per essere il nostro Redentore e la nostra salvezza, e a Lui sia la gloria per sempre. Vogliamo chinare il capo e preghiamo. Signore Dio nostro, ti ringraziamo per il dono del tuo figliuolo Gesù Cristo. In quella notte a Betlemme non furono in tanti coloro che compresero quello che stava succedendo, ma oggi, guardando in retrospettiva, possiamo vedere che il frutto del tormento dell'anima del nostro Redentore è stato così prezioso e così abbondante. E considerando che a 2000 anni di distanza ci sono ancora persone qui in questo luogo e in tutto il mondo che continuano a riflettere e a gioire per ciò che tu hai fatto, noi ti supplichiamo affinché in quei luoghi della terra dove ancora regnano le tenebre dell'ignoranza, le tenebre del paganesimo, le tenebre della falsa religione, dell'oppressione, le tenebre della morte, della guerra, le tenebre della miseria, anche lì tu possa servirti di noi e di coloro che insieme a noi hanno il medesimo sentimento per far risplendere la luce della gloria di Cristo. Noi ti supplichiamo, Signore, affinché questa parola che viene dall'antichità, che si è già adempiuta quando Gesù è venuto su questa terra, possa continuare a costituire la speranza di molti altri e possa portare speranza a tanti altri uomini e donne. E ti supplichiamo che anche noi, che in questi giorni saremo con le nostre famiglie, che potremo godere dei beni abbondanti che tu hai provveduto per noi, non ci dimentichiamo che la vera gioia non risiede nelle cose di questa terra, ma nella comunione, nell'unione con Dio in Cristo. E che, o Signore, tu ci dai la gioia della comunione anche familiare e fraterna, affinché non ci dimentichiamo di te, ma ti celebriamo e godiamo di te in queste cose. Ti preghiamo perciò che anche il nostro rallegrarci di questi giorni non sia come quello dei pagani che non hanno una speranza, ma che ci aiuti, o Signore, a cercare la tua faccia in modo speciale e rallegrarci in te. Ti chiediamo queste cose nel nome di Cristo. Amen.